Ciao, benvenuti a una nuova puntata di Tutto in Testa. In realtà questa è metà... Ciao, benvenuti a una nuova puntata di Tutto in Testa. Oggi riprendiamo l'argomento della scorsa settimana, se non l'avete visto andatelo a vedere, perché parliamo ancora di serie TV. Ma mentre nell'altro video ne parliamo in una forma un po' teorica, vedendo un po' perché le serie TV sono molto più importanti di quello che sembrano, perché ci danno dei modelli, ci fanno sperimentare emozioni, ci formano, insomma, tante cose, andate a recuperare il video. Oggi vi consiglio 5 serie che per me sono particolarmente significative e che hanno un substrato particolarmente psicologico. Quindi vediamo insieme quali. Numero 1. Parto dalle serie secondo me formative e vi consiglio Sex Education. Sex Education è una serie per lo più indirizzata... Sex Education sembra una serie per lo più indirizzata agli adolescenti. Parla infatti di una serie di... Sex Education sembra una serie per lo più indirizzata agli adolescenti, potrebbe sembrare un teen drama, ma in realtà non è per niente questo. Sex Education è la storia di Otis, un ragazzo che frequenta il liceo, che ha una mamma un po' particolare perché ha una mamma che è una sessuologa un po' sopra le righe. Accade che insieme a una sua amica, Miv, decidono di fondare una clinica per il sesso a scuola. Questo perché Otis ha un carattere particolare, è particolarmente empatico, ma anche perché grazie appunto al rapporto con la sua mamma e a quanto la sua mamma lo abbia già formato in termini di sesso, Otis ne sa veramente tanto. E quello che comincia a fornire all'interno della sua scuola è un vero e proprio corso di educazione sessuale individuale. Proverà a fare anche delle terapie. Ovviamente è tutto da prendere con le pinze. Quello che vogliono fare gli autori è trovare un escamotage per raccontare quanto l'educazione sessuale sia importante fra gli adolescenti. Quindi sì, ci sono anche degli elementi proprio da teen drama, quindi storie d'amore, ma che non sono mai banale, hanno più una funzione di educazione sentimentale che si affianca così all'educazione sessuale e mostra come le due cose appunto debbano andare pari passo. La serie non parla solo agli adolescenti perché sono abbastanza sicura che molti degli argomenti che la serie tratta, anche molti adulti non sanno fino in fondo cosa siano. Parlo ad esempio del vaginismo, che è una disfunzione sessuale femminile sottoposta a parecchi tabù e di cui se ne parla molto poco e gli stessi adulti, molti adulti, non sanno neanche cosa sia. La serie parla agli adulti quindi sì per formarli, ma anche un po' per criticarli, perché in questa serie non ne escono molto bene gli adulti, ne escono particolarmente incapaci di comunicare con i propri figli da un punto di vista emotivo, ma anche da un punto di vista formativo. Gli adulti sono impacciati fra di loro, hanno dei problemi sessuali e affettivi e sentimentali anche fra di loro e quindi se ce li hanno fra di loro come possono pretendere di insegnarli ai loro figli, di insegnarli a degli adolescenti? Qua il personaggio più saggio, il personaggio con più empatia, il personaggio con più formazione è un ragazzo che poi anche lui ha le sue difficoltà proprio nella sfera sessuale e questo non fa di lui un inetto, non fa di lui uno sfigato, ma fa di lui un personaggio molto umano che sì, insegna agli altri, aiuta gli altri, ma è anche lui soggetto a un po' di... a delle difficoltà, che poi è la storia di tutti i psicologi, no? Si crede che tutti i psicologi in qualche modo siano perfetti, che non abbiano problemi, ma la realtà di fatti non è così. Diciamo che è proprio il caso di... La realtà dei fatti non è così. Gli psicologi sono persone umane e in quanto tali soggetti alle varie problematiche che hanno tutte quante le persone. La maggior parte degli psicologi è infatti a terapia. La maggior parte degli psicologi è infatti la maggior parte degli psicologi infatti ha fatto una terapia personale o la sta continuando a fare. Quindi siamo tutt'altro che degli esseri perfetti che non hanno nessun tipo di problema con la loro mente. Quindi siamo tutt'altro che degli esseri perfetti che non hanno problemi e che quindi possono consigliare gli altri. Non è questa la psicologia e la psicoterapia. Non è questa la psicoterapia. La seconda serie che vi consiglio non ha niente a che fare con questo, ma ha a che fare con la mente umana. La seconda serie che vi consiglio è proprio di tutt'altro tipo. È più un thriller particolare, si chiama The Sinner. È una serie antologica fino al momento... È una serie antologica, fino adesso ho visto due serie, mi sembra che sia uscita la terza, però non su Netflix Italia. E parla di una donna, una mamma di famiglia che sembra, viene presentata come una tranquillissima mamma, una che fa la vita di tutti i giorni, insomma, la classica quasi Desperate Housewife, per citare un'altra serie TV. Insomma, la classica madre di famiglia tranquilla, serena, senza problemi. A un certo punto, mentre si trova in spiaggia, d'improvviso accoltella un uomo. Non vi sto dando nessun tipo di spoiler, la serie inizia così. Quindi abbiamo già l'assassino, non sappiamo il movente, non sappiamo perché questa donna d'improvviso sia, tra virgolette, impazzita e abbia ucciso qualcuno. Quindi tutta la prima serie è un andare a scavare a fondo nella mente di questa donna che all'apparenza sembra così perfetta. Quello che fa la serie è mostrarci la mente di Cora, che è la protagonista, appunto, mostrarci come ci siano delle ombre nella sua vita e riusciamo pian piano a capire quello che ha fatto andando a scoprire com'è cresciuta, andando a scoprire che rapporto ha avuto con i suoi genitori, andando a scoprire che educazione religiosa ha avuto, andando a scoprire che rapporto ha avuto con la, andando a scoprire che rapporto ha avuto con la sorella. La mente di Cora, l'assassinio, ci fanno proprio vedere come la realtà non sia un bianco o un nero, le cose non sono in un modo o nell'altro, ma ci sono diverse sfaccettature e solamente andando a scavare a fondo nella mente di una persona, solamente cercando di comprenderla a fondo, possiamo veramente capire quello che sta avvenendo e perché una persona abbia fatto una cosa e perché una persona abbia fatto una determinata cosa. Ho apprezzato tantissimo questa serie e la seconda serie, essendo appunto una serie antologica, cambia totalmente trama, cioè c'è sempre sì un colpevole, c'è sempre sì un assassino che noi già conosciamo dalla prima puntata, questa volta è un bambino, ma anche qui non sappiamo il perché. Diventa interessante, secondo me, dalla seconda serie in poi, andare invece a scavare nella mente dell'investigatore, perché chi si occupa appunto anche nella prima serie di cercare di capire Cora è proprio questo investigatore, che è l'unico che cerca di mettersi fin dall'inizio dalla parte del sinner, dalla parte del peccatore, perché qualcosa non gli torna, perché capisce che c'è qualcosa di molto più profondo, in qualche modo lui si rivede in questi peccatori, perché anche lui ha una mente un po' più oscura. E nella seconda serie cominciamo a capirci un po' di più di questo personaggio e diventa veramente super super interessante. E anche qui quello che fanno gli autori è ancora una volta scavare nella mente dei personaggi. Personaggi veramente ben costruiti, ben scritti, ho apprezzato tantissimo, spero di vedere al più presto la terza serie. Terza serie che vi consiglio è The Haunting House of Hill House. È una serie che a primo acchito È una serie che la prima impressione che può dare è quella di essere un horror, il classico horror della casa infestata dai fantasmi. Il titolo lo dice proprio, il titolo lo dice proprio. Quello che è invece è una serie profondamente psicologica, scava all'interno anche questa serie, scava all'interno della mente umana. E l'horror viene preso come spunto per parlare in realtà di lutto, per parlare di tossicodipendenza, per parlare di malattia mentale. È una serie molto molto profonda in cui il thriller, l'horror, è semplicemente la cornice che dà appunto agli autori, agli sceneggiatori, una scusa per parlare di queste tematiche. La copertina trovo che sia particolarmente emblematica, perché la copertina di questa serie è una testa, e all'interno di questa testa si vedono le stanze della casa. È come un po' se già ci volesse dire che in realtà i mostri, i nostri mostri, sono solo nella nostra testa. Non voglio dirvi troppo perché rischio lo spoiler se non l'avete vista, però ho trovato veramente delicato il modo in cui va a trattare del lutto. Però l'ho trovata veramente, veramente delicata, cosa che, aggettivo che poco sembrerebbe addirsi a una serie horror, che vi ripeto, horror non è. Questa casa appunto è nient'altro che la nostra mente, come ci diceva la copertina, infestata dai nostri timori, dalle nostre paure, dalle nostre ansie. Tutto ciò che ci spaventa è perché in qualche modo l'abbiamo incorporato, è perché in qualche modo ci siamo dati noi delle motivazioni. Il lutto è qualcosa che ci portiamo dietro, come un sassolino perennemente nella tasca. E la serie ci vuole dire questo. La quarta serie che vi consiglio è quella che ho visto da meno tempo, perché è anche uscita da... La quarta serie che vi consiglio è la serie più recente che ho visto, anche perché è uscita da meno tempo. Si chiama Unorthodox. È in realtà una miniserie, perché sono poche puntate, e parla appunto di Esti, questa giovane ragazza di 19 anni, mi sembra, ebrea e ortodossa. Parla appunto di Esti, un'ebrea ortodossa che è cresciuta in una comunità. Che è cresciuta in una comunità ultra ortodossa, e quindi all'interno di una comunità molto stretta, molto chiusa, con dei regimi dogmatici molto presenti, che tendono a. Che in qualche modo la fanno sentire totalmente in gabbia. Tutto ciò che gli viene insegnato è che lei deve semplicemente sottostare al marito e soddisfarlo da un punto di vista personale, soddisfarlo da un punto di vista sessuale. È un po' come se lei diventasse semplicemente una pedina in mano a tutta la comunità, una pedina in mano a tutta quella comunità, non solo al marito, ma anche alla madre del marito, insomma, è come se tutta la sua umanità fosse totalmente disgregata e servisse semplicemente per procreare. Quindi non è più Esti, è semplicemente la moglie del marito che serve a procreare. Ci sono poi tutta una serie di regole che le vengono imposte, come ad esempio quello del doversi totalmente tagliare i capelli, quello del non poter cantare, quello ad esempio del non poter cantare, perché anche il canto in una donna viene visto come un qualcosa di seducente, quindi è un peccato. Esti che fa quindi nel momento in cui si sposa, tutte queste regole cominciano a diventare sempre più oppressive e quindi scappa. Ed è un'ebrea che scappa proprio a Berlino. Questa cosa è molto simbolica. Non so, questa cosa è molto simbolica. Va a cercare la libertà proprio in uno dei luoghi che storicamente più l'ha tolta la libertà. È una storia quindi di rinascita, è una storia di una donna che si riprende in mano pian piano la propria vita, non lo fa tutto insieme. Ci sono dei momenti di difficoltà, dei momenti in cui vediamo che Esti è ancora mentalmente dentro quelle cose che ha imparato. Anche a fine serie vedremo che ci sono delle cose che non ha totalmente superato, ma passo dopo passo quello che fa è riappropriarsi della propria vita. È proprio una serie di crescita personale, di profonda crescita personale, che mi è piaciuta veramente un sacco. La quinta serie che vi consiglio è un po' affine alla precedente, nel senso che è una serie di crescita personale, è una serie che parla di donne che in qualche modo si ribellano agli standard e che cominciano una nuova vita. E che cominciano una nuova vita a partire dalle difficoltà. Questa serie è La fantastica signora Maisel. La fantastica signora Maisel parla di questa donna, questa giovane donna di... La fantastica signora Maisel parla di questa giovane donna che viene lasciata dal marito, perché il marito perché il marito, come da cliché, la tradisce con la segretaria. Questo marito cercava anche di fare il comico, questo marito cercava anche di fare il comico, ma senza successo, tant'è che chi provava ad aiutarlo, chi gli cercava gli ingaggi, chi a volte gli scriveva le battute, era la stessa Mitch, la signora Maisel si chiama Mitch. Mitch. Tant'è che chi gli scrive le battute è la stessa signora Maisel, è lei. Pensate, questa è una donna, questa donna è una donna degli anni 50 e immaginate cosa poteva dire essere lasciati dal proprio marito negli anni 50, andare a divorziare negli anni 50. Era una tragedia, anche perché anche lei sulla carta era anche perché anche lei sulla carta era la perfetta moglie e donna degli anni 50, casalinga con due figli, eccetera, eccetera. La sua vita quindi viene totalmente ribaltata perché adesso deve cominciare a vivere da sola, deve cominciare ad essere indipendente. E se all'inizio sembra quasi un dramma, in realtà è come se in qualche modo lei si liberasse da qualcosa e comincia una scalata verso l'indipendenza, comincia lei stessa a fare la comica e ne esce fuori che è decisamente più portata del marito. E si vede da subito, sale sul palco già nella prima puntata e già lei è fantastica, già fa ridere tutti. Ha una dote che non gli era mai stato permesso di sfruttare e adesso, a partire da una crisi, può farlo. Quindi, cosa c'è di più crescita personale di questo? Bene. Queste sono le 5 serie che vi consiglio ad oggi, ce ne sarebbero tante altre, ma bene, ho finito. Queste sono le 5 serie che vi consiglio, ovviamente ce ne sarebbero tante altre, ma mi sono limitata solo a 5, sono una gran... Bene, queste sono le 5 serie che vi consiglio, ovviamente ce ne sarebbero tante altre, ma mi fermo solo a 5. Alla prossima. Beh, bene, bene. Queste sono le 5 serie che vi consiglio. Ovviamente ce ne sarebbero tante altre, ma è meglio che mi fermi qua. Voi fatemi sapere che ne pensate, lasciate un commento, iscrivetevi al canale e se avete sempre domande magari più personali potete sempre scrivermi per email. Ciao, alla prossima!